E quest'oggi nello studio di Via Cecchi 21/A non sono sola, perché andremo a parlare dello sfruttamento lavorativo all'interno del terzo settore, delle cooperative sociali o delle associazioni, delle realtà che di fatto trainano i servizi sociali in una città come Torino. Infatti saluto chi è venuto a trovarmi e che mi racconterà la propria storia. Beh, ciao, ben trovate. E racconteremo quindi una storia di normale amministrazione, anzi due storie di normale amministrazione all'interno delle associazioni che fanno parte del terzo settore, di come si venga sfruttati e di come di fatto l'aziendalizzazione anche di queste associazioni, di queste organizzazioni che vengono presentate come no profit negli ultimi anni abbia portato un accanimento dell'organizzazione del lavoro sui lavoratori e sulle lavoratrici. E cercheremo di capire attraverso le storie delle compagne che sono venute qui a raccontarcele come di fatto si svolge il lavoro all'interno di queste organizzazioni, di questi enti. Quello che abbiamo capito è che sicuramente un passaggio cruciale negli ultimi anni è stato quello dell'arrivo dei finanziamenti della Next Generation EU, cioè quelli che in Italia sono noti per essere chiamati in maniera informale Recovery Fund o Recovery Plan, di fatto inerenti al PNRR, con un fondo del valore di 750 miliardi di euro. Però la storia del terzo settore, specie in una città come questa, si lega a un solco ben più ampio. Infatti viene solamente con la legge del 2000 ha dato attuazione all'organizzazione dei servizi attraverso il terzo settore. Però già dagli anni 70 le regioni hanno approvato le leggi di riordino del sistema assistenziale, dal momento in cui stava diventando sempre più costoso gestire il diritto sociale attraverso i dispositivi dello Stato centrale come i servizi socioeducativi, sociosanitari, ed è iniziato quello smantellamento che di fatto poi è stato gestito dal nascere di tutta questa serie di organizzazioni che all'inizio si presentavano come no profit. Quindi dagli anni 70 le regioni già iniziano a organizzare il lavoro sociale attraverso l'esternalizzazione nel terzo settore, con la retorica che esistevano già gruppi di persone tese a rispondere ai bisogni dei più fragili per sensibilità, per attitudine personale. Forse uno dei primi gruppi che è nato su questo solco è quello del gruppo Abele, che è stato fondato proprio in questa città nel 1965 da Don Luigi Ciotti, una realtà che ora è praticamente un impero che di fatto riceve commesse per milioni di euro non solo dalla città di Torino. A queste leggi regionali nei primi anni 90 è seguita la prima grande stagione delle leggi speciali riguardanti i soggetti che partecipavano alle organizzazioni non governative, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali, che hanno posto quindi i requisiti di tali enti, però sempre mettendo le mani avanti, descrivendole come enti senza finalità di lucro e col fine dell'assistenza sociale, anche se alla fine si stava già stabilendo un piano di aziendalizzazione, anche perché la dismissione di tutto quel comparto di diritti sociali prima centralizzati, anche col federalismo fiscale ed amministrativo delle regioni, inizia pian piano a delegare anche finanziamenti al privato. Insomma, c'è una coincidenza a cavallo di questi decenni tra l'avvio delle grandi campagne di retoriche edulcorate contro la fame e le diseguaglianze sociali e di fatto la dismissione di alcuni servizi e di fatto l'incentivo verso la formazione di nuove associazioni e di cooperative sociali. Insomma, quella che era la retorica no profit diviene ben presto in questi ultimi decenni la retorica per l'impresa sociale, perché questo di fatto sono, con sfruttamento da una parte dei lavoratori e delle lavoratrici che ci lavorano dentro, e dall'altro l'inserimento di quella che viene chiamata in maniera spersonalizzante come utenza all'interno di percorsi di disciplinamento e di progettualità che dovrebbero essere atti a rispondere a dei bisogni a cui una risposta non ci può essere in questa organizzazione sociale fatta di miseria e sfruttamento. Quindi in questi ultimi decenni queste realtà hanno visto delle vere e proprie mutamenti all'interno delle modalità organizzative e gestionali verso appunto un certo tipo di organizzazione imprenditoriale con gerarchie e profitti, seppur sempre dissimulati da retoriche che hanno cavalcato i decenni e che si sono trasformate, prima quelle umanitarie, poi quelle femministe, poi quelle razzializzate, sfruttando la sensibilità delle persone attraverso queste parole per di fatto avallare il proprio sistema di produzione. A Torino in particolar modo tutte le realtà sociali, ancor prima dei fondi del PNRR, sono stati portati avanti da quelle che sono le fondazioni bancarie, in particolar modo la fondazione CRT di Unicredit e della fondazione della Compagnia di San Paolo, che parlano esplicitamente di come l'iniziativa a sostegno dell'imprenditoria sociale sia qualcosa che porta alla città un buon profitto. Solamente all'interno della città metropolitana di Torino sono oltre 500 le cooperative, le imprese sociali che possono per esempio solamente nell'ultimo anno accedere ai fondi delle fondazioni, purché appunto rispettino una serie di linee guida che sono appunto quelle delle banche, che non sono sicuramente per filantropia vera o pura, ma che servono specialmente ad attivare, come dicono le fondazioni bancarie, il tessuto sociale perché sia interamente produttivo. Insomma, uno degli obiettivi è di disciplinare la forza lavoro, renderla sempre più bassa, ma anche imporre una precisa condotta sociale. È stato pensato per i soggetti sociali, di solito appartenenti a una zona grigia, a rischio povertà e poverissimi, per persone che potrebbero sia cadere in una condizione di miseria peggiore, con qualche piccolo incentivo progettuale che passa attraverso associazioni e cooperative, sopravvivere ai margini dei processi di mercato e non al suo esterno. E se non riescono con forme minime di assistenzialismo, in cui lo sfruttamento anche degli operatori del settore è la norma assoluta, allora fine la delinquenzialità, poi ci penseranno le gabbie della patria galera. A oggigiorno la città metropolitana di Torino ha un ruolo centrale anche nello sviluppo delle imprese sociali, con 132 unità attive, pari al 65% di quelle presenti in tutta la regione. E soprattutto quello che si dice è che, e lo dicono palesemente i signori delle fondazioni bancarie, come anche gli imprenditori sociali, come anche gli amministratori della città e regionali, che 1200 realtà presenti nel territorio producono oltre 2 miliardi e 3 di valore e che contano 42.000 addetti. Quindi stiamo parlando di una realtà gigante, capitalistica, sebbene viene presentata come no profit, che, come si diceva prima, sfrutta il lavoro di chi si ritrova a essere operatore all'interno di associazioni e di cooperative e, d'altro canto, invece trasforma le persone in utenza all'interno di percorsi molto complessi, in cui invece di rispondere a delle reali esigenze sociali, diciamo così, vengono inseriti all'interno molto spesso di percorsi molto problematici, in cui devono rispettare alcuni parametri e rientrare all'interno di quello che è un regolamentario di come si dovrebbe essere poveri per usufruire dei servizi sociali. Ma andiamo a parlare quest'oggi non solamente di quella che è la trasformazione capitalistica delle associazioni all'interno dell'impresa sociale, di come l'aziendalizzazione capitalistica abbia una pretesa di condotta dei lavoratori e una pretesa di disciplinamento di chi usufruisce di certi servizi, ma del caso specifico del lavoro, della retorica che si nasconde qui intorno a due realtà di Torino: una è quella di Almaterra, l'altra è quella di Eufemia, che sono due storie diverse, due storie anche di lotta, ma che di fatto raccontano un po' le stesse vicende, seppur con incarnate in storie specifiche delle compagne che hanno avuto la sfiga di lavorare all'interno di questo settore e vedere quali reali dinamiche si nascondono. Partiamo con la storia di Almaterra, che è una piccola associazione. Abbiamo appunto qui una compagna che ci ha lavorato e racconterà cosa è successo negli ultimi mesi intorno a questa associazione che si vende come antirazzista, antiviolenza, femminista, e che poi al suo interno ha delle dinamiche molto interessanti da raccontare di sfruttamento e di aziendalizzazione e di espulsione soprattutto.
Sì, buonasera a tutte e tutti. Io sono stata una lavoratrice di Almaterra e sono stata anche membro del suo direttivo. Appunto, come dicevi, le storie sono molto analoghe e molto simili quelle che legano l'associazione Almaterra con l'associazione Eufemia. Diciamo che io ci ho lavorato per un po' di tempo, ma ad Almaterra, sì, esatto, ma diciamo che nel 2023, nell'ultimo anno, insomma, quello appena passato, che guarda caso ha coinciso con la vincita di un bando specifico, quello Next Generation EU, promosso con i fondi del PNRR, in cui l'obiettivo di questo progetto, di questo bando, è appunto cercare di efficientare le risorse, cercare di fare un efficientamento anche del personale, appunto tramite organigrammi ben definiti, in cui appunto Almaterra appunto ha vinto questo bando, in cui appunto c'è una sorta di richiesta di aziendalizzazione da parte delle associazioni del terzo settore e del sociale rispetto a quello che devono andare poi a costituirsi, cioè qual è la loro direzione vincendo questo bando. E questo bando, insomma, crea appunto un certo tipo di dinamiche di potere, perché appunto poi questi fondi sono gestiti da chi ci lavora in quelle associazioni, appunto come nell'associazione Almaterra, persone che non stiamo parlando di manager, di chissà che amministratori, ma siamo...
Però secondo la retorica del bando si devono costituire delle figure apicali,
esatto,
all'interno delle associazioni per poter essere i referenti poi che di fatto organizzano la mission, parola diciamo così abracadabra che esce fuori da questi bandi, e l'operatività che ne deve conseguire poi nella temporalità coperta dal bando.
Sì, esatto, per cui c'è un certo tipo di verticismo che va appunto ad accentrare quel tipo di potere, che è un potere economico, è un potere amministrativo, cioè è un potere anche che è legato a chi lavora e chi non in quell'associazione. È chiaro che chi gestisce quel progetto è chiaro che gestisce completamente l'associazione e ha in mano un potere non indifferente. Infatti, appunto, nell'anno 2023 si è visto proprio un certo tipo di sovraccarico del lavoro, che stiamo parlando di un lavoro che non si limita solo a spendere un certo tipo di servizi a delle persone, ma c'è un carico emotivo non indifferente, che insomma ovviamente non è retribuito, ma non potrebbe neanche essere retribuito, ma che non è riconosciuto, in cui c'è stato un sovraccarico dei progetti, del lavoro, in cui soprattutto anche questo progetto ha accentrato completamente e verticalizzato dei ruoli, che ha creato comunque un certo tipo di clima tossico, per cui appunto rispetto a questa centralizzazione c'era ben poca trasparenza nel divulgare procedimenti, quello che succedeva insomma in associazione, le scelte che venivano prese, il personale che veniva assunto o il personale che veniva invece licenziato, che poi appunto licenziato è un parolone, visto che stiamo parlando di contratti di collaborazione continuativa, che di fatto però sono dei contratti da persona subordinata, perché appunto si ha un certo tipo di orario, si ha un certo tipo di carichi che sono appunto legati ai servizi che quell'associazione insomma cerca di dare alle persone.
Ci vuoi raccontare anche come vengono gestiti di fatto queste progettualità, che dovrebbero rispondere a dei problemi giganti e che vengono raccontate come se possano essere recuperative di una situazione? Cioè, in pratica viene fissato un appuntamento con le persone e si ha pochissimo tempo per averci a che fare e capire dove andare ad attingere per rispondere a determinate esigenze.
Sì, assolutamente, nel senso che appunto stiamo parlando di un carico emotivo non indifferente, perché stiamo parlando di persone con un sacco di fragilità, fragilità di violenza. La violenza sappiamo che è fisica, psicologica, economica, sociale, e non solo, ma anche persone che hanno appunto bisogno di aiuto in generale rispetto a tante tematiche, per cui è chiaro che il grado di livello, cioè il livello emotivo del tutto è altissimo, e hai comunque un certo tipo rispetto a questi progetti anche di range di persone che possono essere appunto spendibili rispetto a un certo tipo di progetto, e che magari riesce ad aiutare, ma è chiaro che non si può aiutare tutti con quel tipo di fondi e con quel tipo di progetti, ed è chiaro che c'è un certo tipo di obiettivo utopistico rispetto a quello che insomma si chiede, ed è chiaro che quei tipi di obiettivi sono difficilmente raggiungibili, e per cui è molto,
certo, immagino, e soprattutto viene sfruttata la sensibilità di chi ci lavora, perché molto spesso chi decide di lavorare all'interno di queste realtà è sensibile a certe, esatto, certe tematiche, e quindi si sfrutta la sua propensione all'ascolto, magari anche a fermarsi oltre l'ora lavorativa, oltre quello che è richiesto, e sovraccaricarsi di lavoro, tant'è che in Almaterra, da quello che da quello che voi potete raccontare, questa cosa è andata ampiamente oltre, e anzi non è stata neanche rispettata quando c'è stato, diciamo così, un burnout, sovraccarichi di lavoro che hanno avuto delle ripercussioni, invece che tener conto che erano frutto dell'organizzazione del lavoro, di questo lavoro quasi da catena di montaggio sociale, invece è stato quasi detto alle collaboratrici di essere delle pazze, di non starci dentro, perché ogni qualvolta si sollevava una voce magari critica rispetto all'organizzazione del lavoro, veniva semplicemente screditata come fuori di testa addirittura.
Sì, assolutamente, perché più che altro per mandare avanti insomma questa mission, questo obiettivo, appunto i fini, le basi per cui ad esempio l'associazione è nata, si guardano meno, perché appunto ci sono i conti da far quadrare, c'è l'immagine da portare avanti e tutto quanto, per cui se ci sono appunto se ci sono dei sovraccarichi strutturali di come funziona il lavoro, per cui a un certo punto non ce la si fa più, viene consigliato un percorso psicologico, di andare in mutua, queste cose qua, piuttosto che appunto guardarsi in faccia, visto che non siamo un'azienda, e capire in una maniera associativa, che quello dovrebbero essere le basi, di come cercare di cambiare quello che sono anche dei rapporti, delle dinamiche di potere sul lavoro, perché è chiaro che poi è molto difficile anche poter raccontare queste cose quando appunto le stesse persone che hanno in mano questi progetti e decidono di tutto, pochissime persone, due persone detengono tutto, è chiaro che anche solo affermare qualcosa di contrario, oppure insomma dire che alcune cose sono state delle ingiustizie, oppure riconoscere che ci sono state delle, c'è stata un'aggressione fisica e verbale.
Questa la racconteremo dopo. Però.
Esatto, però intendevo dire appunto vieni emarginata, perché appunto è difficile, se dici qualcosa, avere a che fare con chi è di fatto poi il tuo datore di lavoro,
sì,
la tua controparte.
Certo, perché di fatto rispetto al finanziamento ci si deve costituire con figure di potere come nelle aziende, però l'organizzazione interna all'associazione una volta in mano a queste figure di potere, queste figure apicali, è un rapporto di potere puro, non è organizzato secondo quelli che sono per esempio dei contratti o un'etica aziendale, non per difendere la cazzo di etica aziendale, però diciamo che più
però è migliore, cioè il livello di tutele rapporto, sul lavoro,
il rapporto di potere invece qui è puro e arbitrario rispetto a chi di fatto sta in una posizione più in alto delle altre. Andiamo adesso a metterci in contatto proprio con una compagna che è stata di fatto licenziata, espulsa dopo delle vicende ben poco onorevoli. Andiamo a sentirla al telefono, un attimo di scatto di stacco musicale e poi di nuovo qui su 105.2 e 50. Come anticipato, dovremmo essere in diretta telefonica con una compagna che racconterà la sua vicenda, la sua espulsione proprio da un'associazione di cui abbiamo parlato, da Alma Terra, all'interno di quello che sappiamo bene, di quella che si legge come associazione, si scrive associazione ma si legge come impresa sociale. Ciao, ci senti?
Ciao a tutte, ciao a tutti. Grazie.
Buonasera.
Per la possibilità di parlare appunto ai microfoni della radio.
Beh, il minimo. Questa città si basa in buona parte la sua economia proprio sul terzo settore, è peraltro città del PD, quello fa, amministra a vari livelli, adesso anche con nuovi istituti che parlano di questo. Sarebbe però interessante invece continuare quello che avete iniziato sia ad Alma Terra come lavoratrici sia Eufemia, cioè raccontare qual è la realtà vera, la carne vera che viene consumata all'interno di questi luoghi di lavoro. La tua storia è sicuramente interessante, se ce la vuoi raccontare.
Assolutamente, premetto che intanto ringrazio la compagna e ex collega per aver dato appunto un quadro rispetto a come appunto si muove l'associazione Alma Terra in particolare. Ringrazio anche le lavoratrici dell'associazione Eufemia che sono presenti appunto in radio, proprio perché è stato anche grazie a loro, è stato utile appunto trovarsi, connettersi per portare avanti questa lotta insomma contro lo sfruttamento del terzo settore e in particolare appunto contro i luoghi in cui ci siamo trovate appunto a lavorare e in cui ci siamo trovate appunto anche colpevolizzate, sfruttate. Io vi racconto brevemente un po' la mia esperienza che diciamo si svolge all'interno di appunto dell'associazione Alma Terra in un arco più o meno di un anno e poco più, un anno e tre mesi. Io sono stata assunta infatti all'inizio dell'anno scorso. Sono stata assunta, come raccontava prima anche la mia collega, attraverso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, un contratto che effettivamente Cioè è a tutti gli effetti un contratto estremamente precario che prevede un compenso forfettario. Poi ecco, magari mi soffermerò anche su questo, però intanto vi volevo raccontare un po' come cosa è successo appunto durante quest'anno. Innanzitutto io mi occupavo del servizio insomma primario, che è diciamo quello della segreteria, quindi sono entrata in contatto fin da subito con tutte le anime che attraversavano l'associazione e con tutti i servizi che venivano appunto offerti diciamo così dall'associazione. Diciamo che il luogo in cui mi trovavo a lavorare era diciamo un luogo chiaramente più attraversato di tutti, proprio perché tutte le persone, le donne, le soggettività che attraversavano l'associazione chiaramente facevano inizialmente riferimento appunto a me, chiedendomi, quindi io dovevo organizzare appuntamenti, dovevo coordinare un po' i vari servizi, cercare di insomma vabbè, al di là di tutto rispondere al telefono, alle varie mail. Mi sono trovata comunque fin da subito con un carico di mansioni comunque importante, un sovraccarico mi viene proprio da dire, e nonostante questo, non solo, ma oltre a tutto ciò, chiaramente veniva richiesto anche, non proprio richiesto secondo me, ma diciamo che le parole utilizzate erano queste da parte dell'amministrazione, anche di svolgere delle mansioni che comunque non erano minimamente legate a ciò che era previsto dal contratto. Quindi mi sono trovata spesse volte, come anche le altre colleghe, a svolgere delle mansioni legate per esempio allo scarico del banco alimentare, appunto a dover trovarmi proprio magari appunto nel momento, cioè dover un po' gestire anche la sicurezza in qualche modo dell'associazione, diciamo nel momento in cui chiaramente sopraggiungevano anche delle difficoltà che erano legate sicuramente allo stress emotivo, ma anche proprio su un piano logistico, quindi diciamo proprio su un piano di riuscire a dover a gestire più e più mansioni. Mi sono trovata a essere spesso colpevolizzata nel momento in cui chiaramente non era possibile gestire in toto tutta una serie di cose, proprio perché chiaramente c'era cioè il personale è sempre stato chiaramente minimo in realtà rispetto a secondo me le esigenze diciamo associative in questo caso. Per quanto riguarda diciamo quello che è successo nell'ultimo periodo, diciamo che vabbè, intanto tutto questo si muove proprio all'interno di questo contesto qua, quindi un clima in cui sia io che anche altre colleghe ci siamo trovate spesso ad essere sovraccaricate di lavoro, a essere anche appunto spinte a dover fare mille altre mansioni all'interno dell'associazione e ad entrare in contatto con chiaramente le persone che venivano a chiedere appunto aiuto, che venivano a chiedere di poter usufruire dei vari servizi. Tutto ciò chiaramente da una parte dell'associazione, poi c'era tutta l'altra parte dell'associazione che invece era l'amministrazione, che chiaramente non entrava minimamente in contatto con tutto questa composizione insomma di queste persone, insomma le persone che attraversavano l'associazione. Quello che è successo nell'ultimo periodo, diciamo che in questo contesto qua diverse persone hanno deciso di abbandonare il posto di lavoro proprio per il carico di stress emotivo, per il sovraccarico di mansioni e anche per i rapporti tossici con l'amministrazione, che spesso appunto tentava di colpevolizzare le lavoratrici nel momento in cui qualcosa non andava nel verso giusto o nel momento in cui magari veniva proposto qualcosa ma in quel caso nulla veniva infatti ascoltato, ma anzi, cioè appunto c'erano le direttive arrivavano, cioè le venivano dall'alto, appunto dall'amministrazione, in contrapposizione con proprio appunto l'inquadramento lavorativo, l'inquadramento contrattuale che c'era stato appunto dato.
Interessante, perché l'associazione però di fatto ha svolgere il lavoro c'è una divisione netta tra le figure dirigenziali e tutte le altre, e con certo. le persone che poi arrivano a chiedere dei servizi, le figure dirigenziali non hanno a che fare, invece tutte le altre devono smazzarsi oltre l'orario e oltre la mansione stabilita dei carichi di lavoro, che ricordiamo, l'abbiamo già detto più volte nel corso di questa trasmissione, oltre a essere una fatica come tutti i lavori, anche con un sovrappiù emotivo derivante da le particolari persone che si rivolgono alle associazioni, che hanno dei problemi giganti che non si possono sezionare per campi o per progettualità, perché un problema molto spesso è la vita, se ti ritrovi in condizioni sociali di povertà, di violenza, di sfruttamento, come può capitare molto spesso all'interno delle nostre città, nelle periferie cosiddette povere. Per cui è interessante vedere come la retorica poi di un'associazione che nella retorica, nel discorso, presuppone la parità, presuppone di essere nello stesso livello e magari le figure dirigenziali semplicemente come primus inter pares, in realtà poi si sveli il rapporto di potere che divide in maniera molto netta quelle che sono le persone che comandano, invece quelle che sono costrette ad eseguire gli ordini. Ma per arrivare alla fine di questa vicenda, cos'è che è successo che ha portato alla tua espulsione in una maniera che potremmo dire farsesca?
Sì, esatto. Beh, allora, in tutto questo clima, appunto, che è stato descritto bene sia da te che appunto dalla mia ex collega, io mi sono ritrovata, diciamo, l'exploit, cioè tutta questa situazione è culminata in un episodio di aggressione verbale e fisica nei miei confronti e anche nei confronti di un'altra collega, proprio perché io mi sono trovata a prendere le parti, diciamo, adesso non voglio chiaramente idealizzare il tutto, però mi son trovata appunto a prendere le parti di una collega che già più volte avevo visto essere trattata con fare svilente e aggressivo, e in un momento chiaramente di
in tutto questo in un'associazione che porta avanti la retorica sì. contro la violenza, contro la razzializzazione, con il linguaggio soft che cerchi di porre rimedio alle dinamiche di potere all'interno della società, però all'interno certo. dell'azienda la retorica funziona, ma i reali rapporti invece funzionano diversamente. Vabbè,
totalmente, chiaramente i valori sbandierati dall'associazione sono appunto quelli della tutela delle persone vittime di violenza, in particolare quella di genere e razzista, appunto la promozione dell'empowerment delle donne con finalità di inserimento nel mondo del lavoro, insomma tantissime, una terminologia ampissima. Chiaramente poi nel concreto quello che si muove è il contrario, è esattamente il contrario. Quindi in questo momento avvenuto all'interno dell'associazione, appunto mi sono un po', cioè mi sono ho preso le parti di questa collega, e in quell'occasione lì mi sono trovata ad essere aggredita da parte di una delle figure dirigenti, come le chiamavi te giustamente, quindi da parte della vicepresidente mi sono trovata aggredita verbalmente e poi anche fisicamente. A seguito di questa aggressione, di questo momento che devo dire in senso mi ha abbastanza scioccato, nonostante comunque era evidente ci fosse un clima molto aggressivo, oppressivo nei confronti delle lavoratrici, mi sono trovata appunto a dover per forza chiedere sicuramente un momento di confronto con tutte le persone che attraversano l'associazione, quindi dalle volontarie alle lavoratrici, alle persone che fanno servizio civile, alle socie, insomma, per poter affrontare queste dinamiche di oppressione, di aggressione, di colpevolizzazione del
momento che è stato negato.
Momento che è stato assolutamente negato, che è stato silenziato. Nonostante i miei tentativi di richiamare appunto questa necessità, tutto ciò ha culminato in un provvedimento disciplinare. Ho ricevuto un provvedimento disciplinare che tra l'altro va in totale contraddizione con l'inquadramento contrattuale, che è quello del Co.co.co. Non è previsto da Co.co.co che ci siano dei provvedimenti disciplinari. Dopodiché appunto mi sono trovata a ricevere un provvedimento disciplinare per aver diffamato, o sì, aver avuto un atteggiamento lesivo all'immagine dell'associazione. Mm-hmm. Questo è il primo step, diciamo, di ritorsione nei miei confronti, nei miei confronti, nel momento in cui, tra l'altro, appunto, ho espresso la necessità che in verità era evidente, proprio perché
ti interrompo un attimo, scusami, sì, perché c'è un'urgenza, poi riprendiamo il discorso, perché pare che abbiano caricato in Corso San Maurizio il corteo, okay, e ci sono dei feriti. Se ci sono altre novità, fate sapere. Questa è l'unica informazione che per ora abbiamo e possiamo riportare da questi microfoni. Fate sapere come la radio può essere utile in questo momento in cui ci sono stati dei tafferugli, addirittura una carica e dei feriti. Insomma, ci faranno sapere, speriamo, quanto prima. Dicevamo?
Assolutamente, mi interrompo in qualsiasi momento nel caso in cui ci fossero aggiornamenti. Dicevamo che appunto uno dei primi passi appunto di ritorsione nei miei confronti è stato quello del provvedimento disciplinare, che poi ha visto chiaramente la mia risposta, quindi chiaramente mi sono trovata ad un'audizione orale, ho richiesto un'audizione orale per poter apportare le mie controdeduzioni, le mie giustificazioni, che chiaramente non sono state minimamente ascoltate, ma invece anche lì la risposta della direzione è stata quella di licenziarmi, per giusta causa, sempre per motivi diffamatori. Quindi insomma, diciamo che questa situazione è stata proprio gestita in maniera completamente, estremamente aziendalista. L'ennesimo atto di ritorsione nei miei confronti è avvenuto proprio la settimana scorsa, il martedì scorso, all'interno dell'assemblea, della chiamata di assemblea delle socie, alla quale ho partecipato con il sostegno anche delle mie colleghe, delle mie ex colleghe e compagne, che appunto ci siamo trovate appunto a partecipare a questa assemblea, che prevedeva all'ordine del giorno la mia espulsione come socia dell'associazione. Chiaramente in un contesto che tra l'altro era molto partecipato, ma anche evidentemente organizzato apposta, possiamo dire così, secondo il nostro punto di vista, nonostante appunto i nostri interventi, nonostante appunto aver esplicitato nuovamente quello che avevo già precedentemente chiesto, quindi quello di ottenere un momento di confronto, semplicemente un momento di confronto per poter risolvere le dinamiche, le problematiche interne all'associazione, sono stata alla fine, finalmente, cioè alla fine sono stata espulsa praticamente perché, niente, per questi motivi qua, sempre per questi motivi qua, perché chiaramente da statuto era la mia espulsione era prevista facendo riferimento a un punto dello statuto che sottolinea il fatto che una socia può essere esclusa nel momento in cui arreca danni gravi anche morali all'associazione.
Certo, è stata anche una votazione molto interessante, per cui sì, c'erano delle persone chiamate dalle figure dirigenziali che votavano per 3 o per 4 persone che non erano lì presenti. È possibile anche questo nell'organizzazione associazionistica. In più la presidentessa avrebbe detto, peraltro proprio il giorno prima del 25 aprile, che la polizia, che ha fatto capolino attraverso la Digos lì al piccolo presidio, peraltro che si era tenuto lì fuori in solidarietà a voi tutte dentro, e che è entrata anche all'interno dell'associazione, la presidentessa ha detto che la Digos avrebbe potuto sciogliere quella riunione organizzativa fatta in un posto privato. In Italia se ne sono sentite tante, ma proprio che dopo il 45 si possa sciogliere un'assemblea lavorativa all'interno di un luogo privato, no, ancora questa cosa non è avvenuta. Eppure all'interno dell'antifascista, antirazzista Alma Terra è stato possibile proferire anche queste parole il 23 di aprile del 2024. E ci arrivano vari messaggi.
Sì, scusa,
e cioè, ci arrivano i messaggi che ricordano che non solamente è il bando a cui ha partecipato Alma Terra ad aver cambiato la rotta dell'associazione, ma è anche la nuova direzione che ha portato avanti una gestione autoritaria. Infatti subito dopo la votazione di questa nuova direzione, ci ricordano attraverso i messaggi di Radio Blackout, alcune persone sono state escluse e cacciate e stavano lì da più di 20 anni. Ricordiamo appunto una specificità della storia di Alma Terra e del cambio che c'è stato sia per i finanziamenti sia per la dirigenza. E altri messaggi che dicono che è bello l'approfondimento. E poi invece l'ultima domanda prima di passare la parola alle compagne di Ofemia è: rispetto ai compensi economici delle dipendenti, com'è la situazione, se si hanno delle novità? Ma penso che da quello che è emerso soprattutto per Alma Terra, che con il tipo di contratti che avete detto voi, i compensi siano praticamente inesistenti, giusto?
Sì, compensi dice durante proprio il periodo lavorativo. Sì.
Non lo so.
Ma
solamente compensi in generale, il messaggio.
Sì, allora diciamo che i compensi, il contratto nel contratto è previsto un compenso forfettario. Chiaramente poi questa cosa si contraddice assolutamente con l'obbligo di dover inviare all'amministrazione dei fogli ore. Quindi chiaramente dover conteggiare le ore che vengono svolte durante le mensilità, che tra l'altro prima di essere pagate devono passare 3 mensilità e 15 giorni, quindi c'è il primo stipendio l'ho visto dopo 3 mesi e 15 giorni, e tutto ciò c'è anche ad andare avanti, e quindi diciamo sì, chiaramente una retribuzione minima veramente rispetto a tutte al carico di lavoro svolto. E chiaramente sì, cioè nel senso questo tutto ciò si muove in una totale contraddizione rispetto a quello che è la retorica, esatto.
Io ti ringrazio e speriamo di continuare a raccontare questa vicenda, che magari possano esserci dei momenti sempre più diffusi di lotta anche all'interno di questo mondo taciuto, e ci sentiamo presto. Ciao.
Grazie a voi, noi continueremo con appunto questa lotta insieme anche alle altre lavoratrici dell'associazione Ofemia, e approfitto per salutarle.
Sì, sono qua, adesso ci racconteranno anche la loro di vicenda.
Benissimo, grazie.
Ciao, un abbraccio.
Ciao, buona continuazione. Ciao.
A chi lavora una sardina, a chi non lavora una gallina, e col promettere poi col rimandare ci hanno insegnato a star senza mangiare. Coi nostri figli si vive d'acqua fresca e di sbadigli. E alla leggera che poi importa la figlia, la corda e via la sera. Fa porta leggera, fa porta leggera, fa porta in su e in giù. Cantasta un pezzo di pane in tre, e la leggera, un soldo ci canta.
E andiamo subito in diretta dal corteo contro il G7, ci sarebbero state delle cariche dei feriti. Ciao, ci
Piano.
Senti, ci dai un aggiornamento?
Piano ragazzi, no, guarda, è appena partita una carica con dei fumogeni in via Santa Giulia, proprio in questo momento ci stanno tutti i ragazzi che stanno scappando, quindi sono un attimo in difficoltà. Però comunque adesso mi metto un attimo da una parte e niente, oggi c'è il corteo per andare a stanare i ministri e vice ministri che sono ospiti che sono ospiti agli hotel alla cena che faranno al ristorante, ma praticamente il corteo che è partito dall'università è stato immediatamente bloccato su via Po, poi hanno fatto insomma l'inversione verso Corso San Maurizio, verso il centro, anche lì ci sono state subito delle cariche con gli idranti e le manganellate. Abbiamo un ragazzo ferito in testa che perde anche sangue, quindi insomma dovremmo anche chiamare un'ambulanza a breve.
Ok, dov'è ora il corteo esattamente?
Così siamo in via Santa Giulia, vicino a Largo Montebello, dove è partita anche qui un'altra carica, questa volta con il lacrimogeno, non più una carica da alleggerimento come prima, diciamo.
Okay.
E adesso praticamente c'è tutta la banchiglia bloccata e il centro bloccato.
E vi state ricompattando?
Sì, ci stiamo ricompattando perché tutti sono scappate ovviamente per le vie laterali, quindi questo è pure un problema. Quindi stiamo cercando di ricompattarci all'angolo con via Luigi Tarino e via Santa Giulia.
Ok.
Adesso si capirà cosa fare.
Ok. Insomma, fateci sapere nel caso in cui dovessero esserci ulteriori sviluppi. Ricordiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Blackout che in questo momento il corteo si sta radunando circa l'angolo con via Tarino, via Santa Giulia, e che probabilmente riprenderà a breve, non appena il fatto che le persone siano un po' andate sulle vie laterali in seguito alle cariche possano di nuovo riunirsi e ripartire. Naturalmente i microfoni sono sempre aperti per seguire questa giornata. Fateci sapere tramite messaggi o dirette.
Ok, va bene, okay. Guarda, adesso siamo bloccati, poi ci riaggiorniamo.
Sì, sì, ci raggiorniamo e ci fate sapere, tanto naturalmente okay. I microfoni continuano a essere in diretta anche dopo questa trasmissione, quindi aggiorniamoci.
Ok.
Ciao, buon corteo.
Ciao, ciao. Ciao.
E quindi cariche in Corso San Maurizio, in Vanchiglia, chi può vada a raggiungere il corteo contro il G7, vediamo un po' questi feriti di cui si parlava, sperando che siano sempre di meno, cosa succederà nelle prossime ore. Ricordiamo i numeri di telefono 346-6673-263 e 011-249-5669. E continuiamo con il discorso riguardo al terzo settore e andiamo all'associazione Eufemia per parlare della vostra di vicenda, una vicenda similare ma naturalmente con delle specifiche che sono inerenti a ogni organizzazione, a ogni andamento che può svolgersi all'interno di questi particolari enti lavorativi. Raccontateci un po' che cosa è successo negli ultimi mesi a Eufemia. E intanto ricordiamo per una cosa la vostra pagina,
la parte invisibile della città,
insomma mettete segui su Instagram e seguite come va questa lotta delle lavoratrici, ex lavoratrici, attuali lavoratrici di Eufemia. Bene.
Allora, io ho ascoltato la storia delle compagne di Almaterra che seguo da un po' e tristemente mi ci ritrovo particolarmente su alcuni passaggi. Il passaggio di cui parlava prima la compagna del finanziamento, quindi anche del progetto specifico, è un passaggio che abbiamo vissuto anche noi e che ha portato all'interno dell'associazione una fortissima verticalizzazione e la creazione anche di figure specifiche, detentori non soltanto di un maggiore potere economico, ma decisamente anche di un maggior potere decisionale. Secondo me l'unica questione, no, che posso aggiungere alla ricostruzione di quel progetto è che attraverso quel progetto c'è stato anche proprio tutto un cambio di linguaggio all'interno dell'associazione, perché poi l'immaginario e l'orizzonte dell'associazione, del nostro lavoro, è importante, e il fatto di iniziare ad adottare, tu prima dicevi la mission, no? È proprio vero, cioè il fatto di iniziare a utilizzare un linguaggio imprenditoriale, aziendalista, ti crea poi quella struttura lì, quindi una struttura fortemente divisiva, fortemente esclusiva. Quindi a seguire abbiamo vinto questo progetto, abbiamo fatto tutte le nostre bellissime formazioni.
Da piccola associazione, ricordiamolo, quanti eravate?
Allora, noi abbiamo raggiunto un picco che era quello di 9 dipendenti, ma comunque una piccola associazione. Io, cioè, ricordo vivamente la differenza tra il prima e il dopo. Io sono ero contrattualizzata perché mentre mi hanno licenziato, però 4 anni contrattualizzata, ma ci lavoravo con altre forme da altri 3 anni. Per me
il momento della vincita di questo bando è stato determinante. Quindi molto rapidamente, per rispondere anche alla tempistica dettata dalla San Paolo, si è cambiata tutta la struttura organizzativa e si sono creati degli scenari dove in realtà quelli che erano i processi collettivi che avevano funzionato fino a poco tempo prima sono stati svuotati ma mantenuti per dare comunque la parvenza di una struttura lavorativa ancora di tipo associazionistico, ma è cambiato il linguaggio, il divario salariale tra la figura apicale individuata, che tra l'altro era il presidente storico dell'associazione, una persona, cioè quindi fondante e fondativa, inizia ad avere un salario decisamente più alto di tutti gli altri, quindi inizia questo divario sia economico che di potere, che porta poi a quello che è stato il momento decisivo di rottura, che sono le elezioni del nuovo consiglio direttivo che si sono tenute a dicembre, perché noi all'interno avevamo portato avanti tutta una serie di assemblee di lavoratrici e lavoratori per parlare di quelle cose che per noi che facciamo questo lavoro sono, diciamo, dovrebbero essere alla base: il salario minimo, un tetto massimo salariale, una supervisione educativa sul nostro lavoro, cioè tutti degli elementi necessari, e avevamo deciso di candidarci per il direttivo, per entrare in direttivo e poter in qualche modo tornare a partecipare alla costruzione dell'associazione. La risposta è stata brutale: in un giorno e mezzo sono state tesserate nel libro soci 140 persone, parenti.
Meglio della crescita di Elon Musk, ragazzi. 700% così in 24 ore.
Sì, parenti e amici di chi deteneva già il potere. Tra l'altro è interessante perché tu, per tesserare delle persone, devi avere bisogno di soldi, perché ogni tessera costa 20 euro, quindi simbolicamente anche quella cosa di un'operazione del genere non devi essere soltanto infame di tuo, ma devi anche potertela permettere, no? Quindi niente, fondamentalmente noi arriviamo in questa assemblea e troviamo 50 persone mai viste prima nella vita, ognuno con due deleghe, a votare il direttivo, che viene composto quindi da persone esterne all'associazione con interessi economici, perché presidenti o fondatori di imprese profit che ruotano attorno ad Eufemia, e poi ci sono tutto un sacco di meccanismi di acquisizione di quote, insomma stanno facendo tutti i loro giri di soldi. La prima cosa che viene fatta dopo questa assemblea è il demansionamento di tutte noi lavoratrici, e ovviamente al nostro posto vengono inseriti i neoeletti in direttivo con delle lettere di incarico profumatissime rispetto al nostro salario, perché noi eravamo tutte sotto inquadrate con un C1 a 1200 euro al mese.
Per un totale di ore lavorative?
Ma io avrò fatto 50 euro alla settimana. Noi facciamo questa cosa un po' a caso inizialmente, noi entriamo in sciopero, cioè iniziamo, proviamo a parlare internamente di questa cosa, ma tanto ormai la frattura politica era già molto molto profonda, per cui c'è stato un meccanismo interno di invisibilizzazione molto molto forte, nessuno ci ha mai dato una risposta. Noi siamo entrati in sciopero, abbiamo fatto il primo sciopero di 42 giorni, 5 lavoratrici su 7, e poi abbiamo fatto un secondo blocco. Fatto sta che durante questi lunghissimi giorni in realtà la posizione dei nostri datori di lavoro è andata a confermarsi quella che era stata la percezione, no? Quindi datori di lavoro assolutamente disinteressati a quello che veniva posto sul piatto, assolutamente anche incattiviti, cioè con un accanimento particolare. E di fatto noi adesso siamo state licenziate, cioè chi prima chi dopo, il concludersi di tutto questo è stato il licenziamento. E ormai io mi posso dire non più stupita di quello che, cioè, ho capito, ci ho messo un po', perché questo è un altro, diciamo, un altro limite del lavoro sociale, che è quello della predisposizione a questo lavoro, della passione, per alcuni può diventare quel pezzo di militanza che si sposta, no? Quindi io stessa ci ho messo del tempo per classificarmi come lavoratrice subordinata e lavoratrice sfruttata, perché per me invece fino ad un certo punto era stato un mio potere decisionale quello di mettermi a quel livello lì, e ho capito che niente, ero stata assolutamente fottuta dal lavoro, così proprio come costruito, cioè non c'è nulla di diverso nel lavoro sociale di quello che c'è sul mercato del lavoro capitalista al di fuori. Quindi tutto quello che vendiamo è per renderci soltanto più appetibili, per prendere più finanziamenti, perché siamo i giovani di sinistra no profit, fondamentalmente.
Molto interessante questa cosa, anche perché quello che dici tu è qualcosa che riguarda molte categorie di lavoro, cioè il fatto che si punta su alcune passioni, sulla propensione ad alcune sensibilità, specie in questo settore socioassistenziale, per cui lo stesso lavoratore fa fatica a uscire da questa soggettivazione, capire in realtà qual è il reale portato di sfruttamento, il reale ruolo nella produzione. Ci vuole un po', però è interessante capirlo e trovare peraltro all'interno di questa comprensione altre realtà, altre compagne con cui parlare di questo svelamento. Purtroppo avviene molto spesso non quando si è in un momento calmo, ma quando si è per esempio vicino a un licenziamento, vicino a un'espulsione. Però l'importante secondo me in questo caso è iniziare a fare rete tra le persone che questo reale rapporto di sfruttamento, sia perché espulse sia perché no, l'hanno visto, e provare, soprattutto in una città come questa, se molto spesso è velleitario talvolta parlare di lotta, non nel vostro caso, però anche solamente parlarne a voce alta, perché il lavoro all'interno di certi comparti, come il comparto del sociale, presuppone anche che tu stia zitta.
Il senso di colpa che ti viene, ti autoinfliggi spesso, ma che in qualche modo anche ti viene imposto, no? Perché se tu lavori con la fragilità, con la marginalità, di per sé tu sei una persona privilegiata, e quindi in realtà quella è una vocazione che non puoi mettere in discussione. Non puoi mettere in discussione la bonarietà collettiva del lavoro sociale. In realtà però questa roba qui, cioè, da quando nel terzo settore hanno iniziato ad investire miliardi, no? Come dicevi anche, quella cosa lì è diventato il margine di profitto, cioè non si discosta più per nulla, tant'è vero che poi anche gli interventi che tu vai a fare sei talmente alienato, perché devi rispondere a dei tempi che non sono quelli della relazione con la persona, che tu non ci ragioni neanche più tanto, no? Io sono un'educatrice, ma i tempi poi alla fine spesso mi impedivano di avere un pensiero reale sulla complessità della singola persona che avevo davanti. Era quel gruppo lì, lo devo portare a quel risultato, e in qualche modo ci devo arrivare, perché altrimenti perdo il finanziamento per la prossima tornata.
Certo, è descritto secondo me in maniera magistrale questo processo. Purtroppo siamo proprio in chiusura di trasmissione, se volete aggiungere qualcosa. Io ricordo ancora una volta di seguire sulla parte invisibile della città su Instagram. Io vi chiederei anche se c'è qualche passaggio di lotta o qualche momento in cui continuerete a parlare di questa situazione fuori da questi microfoni, se vi siete dati dei piccoli obiettivi per continuare a portare avanti le vostre istanze, le vostre parole di svelamento rispetto ai reali rapporti di potere che dentro il terzo settore si danno.
Ma allora, non abbiamo ancora degli appuntamenti specifici. Abbiamo organizzato diverse assemblee, perché abbiamo incontrato tantissime lavoratrici e tantissimi lavoratori del settore, e tra l'altro sulla pagina interessante c'è il link ad un form, perché stiamo raccogliendo tutte le situazioni di sfruttamento e abbiamo ricevuto tantissime risposte. Non abbiamo ancora degli appuntamenti specifici, ma assolutamente diciamo, se qualcosa di positivo dobbiamo prendere da quello che ci è successo, è che poi uscite da quella bolla lì, in realtà abbiamo trovato nel mondo fuori un sacco di storie, ahimè, simili alla nostra, ma che poi in realtà nel dialogo, no, ti danno la forza anche per immaginare una cosa diversa, e quindi noi questa roba qui sicuramente non smetteremo di farla.
Certo, mi sembra interessantissimo. Seguite appunto la pagina, la parte invisibile della città, sia per la storia specifica, ma anche magari per fare rete, se siete nella stessa situazione, fare emergere con voce chiara quello che che succede in questi mondi lavorativi e magari mettersi in contatto con voi, anche semplicemente con un messaggio, anche se si è da soli all'interno di un posto di lavoro. Anzi, secondo me l'utilità di parlarsi e di incontrare delle persone che magari stanno in altro tipo di enti o sono state e non si conoscono, ma magari mettersi in contatto così come si può e far uscire queste vicende e descrivere di che pasta è fatta questa città, che cos'è che la irretisce nei suoi reali rapporti di potere, è quello del terzo settore. Ricordiamo, la città del PD negli ultimi 20 anni è stato rilevante.